una grande gioia, devo dire non solo quando sto qui davanti, ma provo la gioia di stare in questa chiesa che vedo come Dio benedice e come la chiesa cresce, come i bambini si aggiungono e come il ponte diventa sempre più grande. Sarà un giorno che arriveremo sicuramente alla porta, direttamente sopra, bravo. Grazie Mario. Bene, vorrei un attimo solo pregare che Dio possa preparare i nostri cuori e parlare. Gesù, vogliamo dirti grazie, Signore, perché se oggi ascoltiamo la Tua parola, Signore, ascoltiamo il Tuo messaggio, quello che Tu c'hai da dire, Signore, non è un messaggio che io ho potuto preparare, Signore, ma è un messaggio che Tu hai voluto oggi portare, Signore. E quindi voglio darti l'onore e la gloria, Signore, voglio ringraziarti in anticipo e voglio pregarti che Tu possa oggi, in questo momento, preparare i nostri cuori affinché possiamo liberamente anche ricevere la Tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, all'età di 6-7 anni, mi ricordo, mamma non c'è, però c'è papà, forse ricorda lui, non lo so, dubito. Però all'età di 6-7 anni mi ricordo come andavo da solo a scuola e mamma mi lasciava andare da casa, mi ricordo bene, mi lasciava andare da casa e solo e camminando dopo aver fatto 2-3 passi, sapete cosa facevo? Mi giravo. Ti ricordi? Visto, allora ti ricordi. Allora puoi confermare. Mi giravo, perché avevo l'impressione di non essere solo. Infatti era mamma o papà che mi seguivano per controllare i miei passi, no? Non so se avete voi anche fatto simili esperienze. All'età di 14-15 anni invece, mi ricordo che ogni volta che dovevo passare delle strade oscure, buio, da solo, mi giravo. Sapete perché? No, per paura. Per paura. Mi giravo per paura, volendo essere sicuro di arrivare sano e salvo a casa. Non so se siete mai passati per una strada abbastanza buio. Poi addirittura tante volte succede anche che passi per un cimitero, proprio nell'oscurità massimo. E noi sappiamo, ok, che ci deve essere, però alla fine il cuore batte veloce e dice, faccio veloce così arrivo sano e salvo a casa. Oggi, all'età di 36 anni, dopo 22 anni di fede, sì, 22 anni di fede, non come bambino, ma come marito, come padre e come anziano di chiesa, come conduttore di chiesa. Nel cammino di fede spesso mi fermo. Mi giro e mi preoccupo per, sapete cosa? Il gregge del Signore, la chiesa. Sì, rifletto e vedo come un leone ruggente ci impaurisce, volendoci divorare. Questo leone è in cerca di una preda. In prima di Pietro 5, verso 8 e 9, leggiamo: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Cari fratelli e sorelle, il messaggio di oggi con il titolo «Il diavolo va attorno come un leone ruggente» voglio suddividere in 3 punti. Primo, l'avversario attacca nella debolezza. Secondo, siamo chiamati a essere sobri e vigliante. E terzo, siamo chiamati a rimanere fermi nella fede. Avete mai sottovalutato una situazione nella vostra vita? Una situazione apparentemente facile da superare, invece non è stato proprio il caso. Nel campo di sport spesso succede questo. Una squadra, anche nel tennis, è uguale in qualsiasi campo di sport. La squadra evidentemente più forte sottovaluta la capacità dell'avversario e magari in campo perde. Un problema però non solo sul campo sportivo molto diffuso, ma nella vita del credente e anche proprio nella Chiesa di Dio, nel gregge di Dio. Sottovalutiamo l'avversario, sottovalutiamo Satana, sottovalutiamo questo leone ruggente. Lo sottovalutiamo soprattutto quando siamo, sapete dove? Nelle crisi delle nostre vite. Quando siamo concentrati al massimo con noi stessi, con i nostri problemi. Quando le nostre circostanze sono difficili. Allora ancora di più sottovalutiamo il lavoro che fa Satana nelle nostre vite. E se parlo delle nostre vite non intendo le persone che sono fuori. Perché per le persone che sono fuori Satana non deve fare niente, è tranquillo. Ma lui si preoccupa innanzitutto, in primis, per la Chiesa, per coloro che appartengono a Dio. Nel primo punto, l'avversario attacca nella debolezza. Innanzitutto voglio tenere presente che un avversario ha sempre uno solo scopo. L'avversario ha sempre lo scopo di attaccarti per vincere, contro di te. L'avversario non attacca la propria squadra. L'avversario attacca a chi non gli ha appartiene, al suo nemico. E ti posso dire un'altra cosa. Se tu oggi appartieni a Cristo, allora posso assicurarti che prima o poi l'avversario, Satana, questo leone ruggente di cui Pietro parla, ti attaccherà. Ti attaccherà. E il pericolo del cristiano, il pericolo del credente è quello di sottovalutare questo avversario. Non lo prendiamo sul serio. Accettiamo Cristo nella nostra vita, diventiamo figli di Dio, veniamo in chiesa, ci riuniamo e pensiamo che ora sotto la potente mano di Dio tutto andrà liscio. Avremo una vita sulle nuvole, ma ci sbagliamo di grande. Ci sbagliamo di grande. Satana, sapete, miei cari, è il serpente che cerca di ingannarti per allontanarti da Dio. Satana è quel lupo che si traveste di pecora per portare delle eresie nella tua vita. Satana è quel leone che cerca di fare di te e me sua preda. Sì, questo leone ruggisce nella nostra vita, ruggisce nella tua vita e si fa sentire nelle nostre vite. Per, sapete fare cosa? Impaurirci. Sapete, noi non abbiamo paura dei leoni. Non penso che abbiamo paura dei leoni. Sapete perché? Perché non abbiamo mai visto un leone all'aperto. Semmai abbiamo visto un leone in uno zoo, dietro le sbarre, in un parco, abbastanza lontano, e abbiamo detto, guarda che bello. Vero? Ma se un leone si presentasse davanti a te pochi metri distante, credimi che la situazione cambierebbe. Non sarà più quel leone bello. In Giobbe 1, verso 7, leggiamo che il Signore parla anche con Satana. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Una cosa che dobbiamo comprendere, miei cari, è che Satana attualmente si muove liberamente come un leone ruggente nel suo territorio. E sapete qual è il suo territorio? La terra! È il suo territorio, in qualsiasi posto. Abbiamo letto che dice: vengo dal percorrere la terra e da passeggiare per essa. È libero, non è dietro delle sbarre, non è in un parco, non è in un posto dove nessuno lo potrebbe raggiungere o magari dove lui stesso potrebbe scappare. Lui è qui in giro. Ovviamente non può essere, non è onnipresente, perché non è Dio. Ecco perché dice: vengo dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Però è libero e può intervenire nelle nostre vite in modo tale come piace e pare, però, al Signore nostro Dio, perché gli dà dei limiti. Però anche in questi limiti noi troviamo delle difficoltà quando scontriamo Satana o incontriamo questo leone. Dobbiamo comprendere che Satana attualmente si muove liberamente come un leone ruggente nel suo territorio. E guai a chi non è sobrio e vegliante, dice Pietro. Guai a chi non è sobrio e vegliante. Sapete che tipo di preda un leone cerca? Il leone attacca il membro più debole. Aspetta, si lascia tempo fino al momento di debolezza, quando sei a terra, quando non hai più forza, e ti attacca. E proprio così fa Satana, percorre la terra, vede Giuseppe Stagno debole, preso di preoccupazioni, problemi, pesi, ansia, difficoltà nella sua vita. E cosa fa questo leone? Attacca. Questo è Satana, miei cari. In Prima di Pietro 5, verso 6 e 7, un verso prima del nostro testo base che abbiamo letto insieme, Pietro ci fa capire che questi credenti a cui stava scrivendo si trovavano, sapete dove? Proprio in difficoltà. Si trovavano anche davanti a delle preoccupazioni. E Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. E subito dopo che Pietro ci riferisce queste o ci dà queste informazioni, sapendo ora che loro erano preoccupati e portavano questa preoccupazione con sé, subito dopo, nel verso 8, dice: siate sobri, vigliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Allora, caro fratello, cara sorella, se attualmente hai delle preoccupazioni nella tua vita, se hai problemi, se vivi delle circostanze difficili nella tua vita, puoi essere ben sicuro che il leone ti sta osservando. Ti sta osservando per attaccarti nel momento opportuno, nel momento di debolezza della tua vita. La rugiada di un leone si sente, almeno così ho sentito dire, fino a una distanza, sapete di quanto? Indovinate. Chilometri, sì. Quanto? Vi abitet mea? Vinica. 8 chilometri. Vabbè, forse, potrebbe anche essere 10. Le informazioni quali ho io sono 8 chilometri. Una rugiada di un leone a 8 chilometri. Immaginiamoci il significato di stare davanti a un leone ruggente nel momento di debolezza. Proprio quanto hai perso tutte le forze. Quanto ti sei forse anche allontanato dalla mandria. Sapete, noi per quando abbiamo dei problemi nella nostra vita, non è la prima volta che succede. Ci allontaniamo della mandria, ci allontaniamo della Chiesa, ci allontaniamo dei fratelli, della comunità e siamo soli a casa. Solo. Allora questo leone ruggente, in una maniera paurosa, ti attacca. E sapete una cosa, miei cari? Non solo vibra tutto il corpo quando ruggisce un leone, sapendo che questa rugiada va fino a 8 chilometri. Noi conosciamo i Dolby Surround, vero? C'era un tempo che tanti compravano i Dolby Surround, non so se oggi è ancora attuale, e avevano le stanze che tremavano quando guardavano un film. Ma davanti a un leone ti tremano non le stanze, le ossa ti tremano quando ruggisce. E scusando l'espressione, non solo ti tremano le ossa, ma ti fai anche addosso. Con molta probabilità diventi anche preda di questo nemico. Perché per via di paura non ti muovi più. Non ti muovi più. Satana cerca proprio queste occasioni nella nostra vita. E sono sincero con voi, conosco il gregge di Dio, almeno per quando posso parlare di questa adunanza qua, le pecore che Dio ci ha affidati in questa chiesa, gli affanni, le preoccupazioni, le situazioni difficili che stiamo affrontando. Dico stiamo perché noi le affrontiamo insieme, come chiesa, come corpo di Cristo. Le conosco. Ecco perché Dio mi ha messo in cuore di avvertire oggi. Avvertire. Il nostro sguardo puntato sui nostri problemi, sulle nostre difficoltà oppure sulle nostre sofferenze, ci fa ciechi. E il peso ci porta ad una stanchezza spirituale fino a tal punto di cadere in un sonno spirituale. Arriviamo a una stanchezza quando noi stessi vogliamo portare questi pesi, che ci stanchiamo e spiritualmente dormiamo, ci addormentiamo. È come quando noi andiamo al lavoro e lavoriamo giorno dopo l'altro senza fare pausa. Il corpo arriva a un punto che si stanca e ti addormenti ovunque. Non cerchi più il tuo letto a casa. Probabilmente ti addormenti anche in macchina, ti addormenti anche sul lavoro. È proprio così anche nella vita spirituale. Se noi cerchiamo di portare questi pesi noi stessi, ci stancheremo e spiritualmente parlando ci addormenteremo. E magari quando un credente dorme nella sua vita spirituale perché vede solo problemi, perché vede solo ostacoli, perché vede solo sofferenza, allora diventiamo prede immobile. E Satana ci sbrana spiritualmente parlando, ci sbrana. Zerfleischt auf Deutsch, yeah? Ci sbrana. E forse anche tu oggi ti sei presentato davanti al Signore con tanti problemi, hai portato tanti problemi qua in questa sala, in questa chiesa, e forse anche tu stai soffrendo, forse anche tu hai delle preoccupazioni nella tua vita. Allora la prima cosa che devi fare è, come abbiamo letto in prima Pietro 5 verso 6, umiliati sotto la potente mano di Dio, gettando ogni preoccupazione su di Lui. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Rifletti, quali sono le tue preoccupazioni attuali? Dov'è il tuo dolore? Qual è il tuo peso? Non continuare, dopo il messaggio di oggi, a voler cercare di farcela da solo. Non sottovalutare Satana, non sottovalutare il leone ruggente. Noi con le nostre forze non ce la possiamo fare. Ma se noi deponiamo i nostri problemi a Cristo, gettiamo ogni preoccupazione su di Lui, allora sì che possiamo andare avanti. Riflette quali sono le tue preoccupazioni attuali. Secondo punto. Siate sobri e vegliate. Prima di Pietro 5, verso 8, leggiamo: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Ora, un altro punto che Dio ci insegna, dopo aver gettato adesso le nostre preoccupazioni sulla persona di Cristo, ok? Un altro punto, dopo aver gettato le nostre preoccupazioni su di Lui, su Cristo, è il fatto che non basta solo sbarazzarsi delle preoccupazioni per non cadere come preda davanti a questo leone, ma bisogna anche dare il massimo impegno da parte nostra per non creare situazioni sconvenienti nelle nostre vite, facendo spazio a questo leone in tal modo di diventare vulnerabile davanti a lui. Cosa intendo dire? Giusto per dare spiegazione, leggiamo insieme in prima di Pietro 1, verso 13. Pietro dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Sapete cosa fa qui Pietro? Pietro parla ai credenti dicendo di avere la mente predisposta all'azione. Una mente praticamente libera, una mente chiara, come a dei soldati che sono pronti all'azione nel momento opportuno, subito, quando l'avversario attacca, predisposta, già pronta. Un esempio doloroso per tutti gli interisti fu la partita di ieri sera nella Champions League. Ho dovuto attualizzare il mio testo, il mio manoscritto. Vedevi la squadra del Paris Saint-Germain attaccare come un leone che voleva sbranare la sua preda. Veramente, giocava solo a una porta, solo contro. E contemporaneamente però vedevi la squadra dell'Inter come se mentalmente fossero bloccati. Dico una bugia? È così. Erano bloccati. Non si sbloccavano. Non so se avete mai fatto l'esperienza di essere stati ubriachi, bevendo forse un po' di alcohol. In tedesco dicono angetrunken, non so la parola in italiano. Brillo. Brillo, ok, brillo. Perché magari non arriviamo al punto di ubriacarci. Sotto l'effetto dell'alcol perdiamo le percezioni della situazione. Also eine Wahrnehmungsentfindung oder Wahrnehmungsstörung. Yeah? Perdiamo la percezione della situazione. E miei cari, in certe situazioni, spiritualmente parlando, perdiamo la percezione della nostra vita. Non siamo più predisposti all'azione. Abbiamo una mente ottenebrata, oscura, cieca, immobile. Romani 13, verso 11 a 14, leggiamo che Paolo dice: e questo dobbiamo fare. Conosci del momento consci del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicino di quanto crediamo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e disolatezze, senza contese e gelosie, ma rivestite del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. E ora, ormai che vi svegliate dal sonno. E miei cari, dobbiamo svegliarci dal sonno. Perché se siamo in un sonno profondo, per via delle nostre preoccupazioni, ripeto, Satana ci attacca e ci sbrana. Essere sobri e vegliare significa conoscere anche i momenti cruciali, significa avere la mente pronta all'azione nel momento opportuno, significa indossare le armi della luce per combattere contro questo leone ruggente che va attorno cercando di chi possa divorare. Sapete, per vincere una battaglia non basta avere delle armi. Non basta avere delle armi per vincere una battaglia. Bisogna avere le armi giuste, vero? Se pensiamo un po' e passiamo all'Antico Testamento, pensando un po' al giovane Davide, quando andò in guerra con i Filistei, era solo a combattere. Non c'erano uomini che potevano andare. Sì o no? C'erano degli uomini, giusto? Davide era un soldato? No. Però lì c'erano dei soldati armati e non hanno potuto vincere contro questo gigante Golia. Davide, quando andò in guerra contro i Filistei combattendo contro Golia, sappiamo che riuscì a battere Golia senza spada. Un giovane pastore di pecore vinse contro un uomo di 3 metri, almeno così mi ricordo se non mi sbaglio, 3 metri, usando solo dei sassi e una fionda. Aveva bisogno delle armi giuste. Una spada non bastava. Anzi, addirittura ho letto anche che Davide, Saul, aveva dato le armi suoi a Davide, e per Davide, ecco perché era ancora giovane, non riusciva a portarli, erano troppo pesanti.
L'armatura.
Cioè la spada, lo scudo, l'elmo. A volte vogliamo combattere Satana con le nostre proprie armi. Pensiamo di essere immune contro le insidie di Satana solo perché siamo figli di Dio. Magari essere figli di Dio non ci fa immune contro Satana e non ci protegge da Satana. Perché se vi ricordate di Giobbe, la vita di Giobbe, Dio gli ha dato il permesso a Satana, giusto? Fino a un certo punto. Quindi, probabilmente Dio dà anche permesso a Satana di intervenire nelle nostre vite. Quindi, non basta dire sono un credente e sto al riparo. In Efesini 6, verso 11, leggiamo che bisogna attivamente rivestirsi dell'armatura di Cristo. Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Vedete, dobbiamo essere attivi. Qui parla a dei credenti. A dei credenti, sapete cosa fanno? O cosa avevano fatto? Si erano spogliati di questa armatura. Ricordatevi di Davide quando aveva mandato i soldati a combattere in guerra e lui per la prima volta è rimasto a casa solo. Aveva appeso la sua armatura e era rimasto a casa. Come è andata a finire? Io penso che Davide ha perso il suo combattimento personale. Ne ha avuto tanti di quelle vittorie, ma in quel giorno ha avuto il combattimento personale e l'ha perso perché non è andato lì dove doveva essere, perché non si è vestito attivamente, non è andato a rivestirsi della completa armatura per essere lì davanti a combattere. È rimasto a casa, ha visto quella donna che era bella da vedere e la chiamò a sé. E peccò, vero? Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Sì, pensiamo a volte di essere spirituali. Pensiamo di avere una fede forte. Ci vediamo completamente di tutto di un altro modo. Ma quando il Signore ci chiede di stare veglianti per un'ora, come lo fece con i suoi discepoli, se vi ricordate, nel giardino di Getsemani, ci addormentiamo. Un'ora sola. In Luca 22, 45 e 46 leggiamo che Gesù disse, dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. Caro fratello, cara sorella, la situazione dei discepoli, sapete, mi fa capire. Sì, siamo discepoli di Cristo, ma troppo spesso siamo discepoli però addormentati. Siamo discepoli addormentati. La tristezza di quello che ci è accaduto o la tristezza di quei peccati che forse facciamo nella nostra vita ci abbatte talmente che ci porta in un sonno profondo. Ci addormentiamo e diventiamo preda di questo leone. E sapete qual è il pericolo? Il pericolo è quello che non veniamo più in chiesa, appunto, perché poi Satana punta il dito e dice: ma tu, guardati, dovevi stare soltanto un'oretta insieme al tuo Signore e ti sei addormentato. E ti parla Satana, sapete, il suo lavoro non lo fa da ieri. Lui già più di quasi di, diciamo, 6.000 anni di esperienza in questo campo. Lui sa benissimo come intervenire nella tua vita per farti male. Parla alla tua coscienza, ti fa capire, guarda che sei. E tu ti dichiari figlio di Dio. Il pericolo è quello che non veniamo più in chiesa, il pericolo è quello che non cerchiamo più la fratellanza, il pericolo è quello che di abbandonare la comune adunanza. Ecco lo scopo di Satana. Problemi, accuse, paure, tristezza e tante altre cose sono le specialità giornaliere di Satana per irritare la tua fede. È il suo lavoro. Lui vuole irritare la tua fede, vuole irritarti. Caro fratello, cara sorella, la tua mente, ti chiedo, la tua mente è predisposta all'azione nel momento opportuno o stai dormendo? Hai una mente libera o hai una mente appesantita e non riesci a concentrarti sulla persona di Gesù Cristo? Penso che sai cosa dovresti fare oggi, qui, non a casa, oggi, qui. Porta i tuoi problemi alla croce. Terzo punto, resistiamo stando fermi nella fede. In prima di Pietro 5, verso 9, Pietro dice: resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ci sono persone che hanno un fisico fantastico e non hanno bisogno di fare delle diete, sapete questo? Sono persone che conosco che mangiano e non ingrassano, non devono fare lo sport, non devono allenarsi. Io personalmente non appartengo a questo gruppo di persone, quindi ogni mezz'anno mi ritrovo allo stesso punto di prima. E magari prima delle vacanze, sapendo che in Italia c'è buon mangiare, inizio a fare la dieta, poi a modo mio, almeno ognuno per se stesso. Ma miei cari, vi ammetto che ci soffro. Quando faccio la dieta? Soffro vedere gli altri mangiare mentre io stesso mi costringo cercando di resistere alla tentazione della cucina italiana. Come faccio? Papà, non mi guardare così perché... Faccio questo esempio, miei cari, faccio questo esempio perché in realtà resistere al diavolo, rimanendo fermi nella fede, non è una cosa fatta con semplicità o una cosa semplice. Resistere al diavolo è una cosa difficile, ha un costo. Resistere al diavolo ha un prezzo. In Giacomo 4, verso 7, leggiamo: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Giacomo è chiaro, facendoci capire che possiamo resistere al diavolo solo sottomettendoci a Dio. Non c'è altra chance. Noi non possiamo resistere al diavolo. Possiamo soltanto resistere al diavolo sottomettendoci a Dio. E allora, quando ci sottomettiamo a Dio, quando, ecco, stiamo fermi nella fede, il diavolo, il leone ruggente, fuggirà. Allora, come dicono i tedeschi, packt seine Taschen, no? Prende i suoi bagagli. Un esempio per eccellenza, per esempio, per farvi capire, ancora passando all'Antico Testamento, fu Giuseppe nell'Antico Testamento. In Genesi 39, 7 a 12, leggiamo: dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: unisciti a me, Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Perché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa, allora lei lo afferrò per le veste e gli disse: unisciti a me. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Cari fratelli, resistere la tentazione, resistere gli attacchi di Satana è solo possibile se siamo sottomessi al 100% a Dio. E essere sottomessi a Dio significa sapere rinunciare a se stessi, come Giuseppe ha fatto. Sì, io sono sottomesso a Dio. E poi cadiamo perché non riusciamo a sottometterci a Dio, perché non riusciamo a rinunciare a noi stessi. Cado dopo una settimana di dieta, cado di nuovo in quel problema perché non riesco a rinunciare la nostra cucina italiana. E non so in quale tempo tu stai, in quale campo tu stai, ti stai cercando di resistere a Satana, stando fermo nella tua fede. Forse sono le emozioni, sapete, le emozioni tante volte vengono su di noi, dentro di noi, e possono danneggiare anche i nostri prossimi. Non le controlliamo. Può essere che stai cercando una donna, ma sei chiamato in primis a sottometterti a Dio. Può essere che sei tentato o tentata a rispondere molte volte molto veloce e ferisce le persone, oppure dai ascolto a Satana che ogni giorno ti presenta le tue mancanze. Non lo so. Ma so una cosa, che possiamo resistere al diavolo in qualsiasi occasione, sottomettendoci a Dio. La sottomissione di Giuseppe la vediamo nell'ubbidienza. Lui non si preoccupa della sua carne, ed è quello che noi facciamo tante volte. Noi ci preoccupiamo della nostra carne, quello che voglio io. Dio dice: leggi la Bibbia, ci pensi un attimo, e la tua carne dice: no, ho altro da fare, voglio investire il mio tempo in altre cose. Dio dice: vieni in chiesa, e c'è la partita la domenica, quindi non vieni in chiesa, hai altro da fare. Rinunciare a se stessi. Lui si preoccupa piuttosto della colpa che potrebbe caricarsi addosso peccando contro Dio. Ecco perché resiste al diavolo Giuseppe. Perché ha paura, ha timore, non paura, ha timore. Ha timore di peccare contro Dio. Hai tu timore di sbagliare contro Dio, di peccare contro Dio? Non si appoggia sul proprio discernimento, Giuseppe. Non si stima saggio, ma teme il Signore, fuggendo dal pericolo, resiste a Satana, stando fermo nella fede. E ritornando al testo base, prima di Pietro 5, il verso 9, la seconda parte, Pietro ci fa capire una cosa molto importante per noi. Perché sapete, tante volte noi ci pensiamo che siamo soli in questa situazione. Noi pensiamo che siamo soli a combattere. E io tante volte mi sono ritrovato in questa situazione, che ho combattuto con diversi peccati della mia vita. Ho combattuto con diversi problemi della mia vita. E mi chiedo: ma perché io? Mentre non so però le vite dei miei fratelli, delle mie sorelle. Pietro dice: resistete stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Miei cari, le stesse sofferenze affliggono i fratelli sparsi per il mondo. Questa chiesa è solo un incontro di tanti incontri nel mondo di persone che appartengono a Cristo. Non siamo noi soltanto figli di Dio. Lì fuori ce ne sono un sacco di persone che conoscono Dio, ma contemporaneamente anche un sacco di persone che stanno soffrendo. Non sei solo, non sei sola. E anche io questo pomeriggio voglio incoraggiarti. Tu non sei solo. Come dice Paolo in Efesini 2:2, tante volte però ci abbandoniamo, ci squalifichiamo noi stessi. Conoscete questi momenti dove ti squalifichi te stesso dicendo ok, voglio dare adesso ascolto quello che Satana mi dice quando mi punta il dito, che non sono buono, non sono bravo, non vivo secondo la volontà di Dio. Mi squalifico ci squalifichiamo e ci abbandoniamo, come Paolo dice in Efesini 2:2, seguendo di nuovo l'andazzo di questo mondo, seguendo i principi della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E io voglio incoraggiarti, sorella, fratello, non devi di nuovo seguire l'andazzo di questo mondo, seguire i principi della potenza dell'aria, quello che opera oggi negli uomini ribelli. Perché per te è morto Gesù Cristo. Per te è morto Gesù Cristo alla croce e ti ha riscattato perché hai accettato il suo perdono, hai accettato il suo sacrificio. Le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E aggiungo anche un'altra cosa, le medesime sofferenze sono sparsi anche in questa chiesa. Io penso che noi abbiamo tante sofferenze che le potremmo condividere, nel senso che facciamo tutti le nostre esperienze e parlando con tanti di voi mi rendo conto che quelle sofferenze che passo io passa anche mia sorella e anche un mio fratello. E quindi capisco che Dio non è che ha preso me, ha scelto me, ha detto tu devi passare per questa sofferenza. No, tutti noi passiamo per le sofferenze. Ma questo sappiamo guardando a Giobbe, le dobbiamo passare per alla fine fare cosa? Dare gloria al Signore. Quando noi passiamo per le sofferenze della nostra vita e tu li hai superati con l'aiuto di Dio, cosa fai? Come ho detto all'inizio, mi giro, guardo indietro e vedo tutte quelle sofferenze, ostacoli, problemi che ho superato con l'aiuto di Dio. Concludo tenendo questi tre punti presente. Primo, l'importanza di gettare i nostri pesi, le nostre preoccupazioni al Signore. Secondo, vi chiamo ad essere sobri e veglianti, sapendo che l'avversario va attorno come un leone ruggente, cercando di chi possa divorare. E terzo, vi invito a resistere alle insidie di Satana, sottomettendovi, miei cari, a Dio, stando fermi nella fede, sapendo che non siamo soli. Che Dio possa benedirci grandemente. Amen.